Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 15 marzo. Devo dire la verità che ho fatto un po' tardi oggi, ho giocato a tennis e sono un po' disordinato, ma mi accetterete ugualmente, spero, anche in questa maniera. Antonio Modarelli, il primo che arriva su Instagram, Isabella Caraglia, grazie per essere arrivati sul sito nicolaporro.it. Che cosa è successo sui giornali? Allora, il Corriere della Sera fa un'apertura, di politica estera, perché oggi il Corriere della Sera apre sulle elezioni blindate di Putin. Da qua al domenica 17 si vota, la Russia è grande, si vota in più giorni e quindi iniziano a farsi alcune domande tutti quanti gli osservatori internazionali sul voto. Anna Zafesova, secondo me, oggi sulla stampa dice una cosa sacrosanta. Domenica 17 si deciderà se in Russia esiste ancora una opposizione o se Putin trascorrerà i prossimi 6 anni a completare l'opera di eliminazione come si dice, di ogni opposizione, di ogni minoranza, di ogni oppositore. Allora, è fuori di dubbio che questo è l'elemento fondamentale. Nessuno mette in dubbio che Putin possa vincere, forse anche che con libere elezioni avrebbe potuto vincere. Voi sapete benissimo che anche la mia adorata Margaret Thatcher nel secondo mandato dovette fare quella guerra inutile alle Falkland o alle Malvine per poter avere quel sentimento nazionale che poi la portò a fare il secondo mandato e i risultati economici e politici che poi ottenne nel secondo mandato. Il punto però fondamentale sulla quale io oggi mi interrogherei non è tanto e solo, perché è evidente che si tratta di una elezione di quelle che è difficile pensare che Putin non possa vincere, ma alcune cose un po' assurde della nostra propaganda occidentale, no? La prima è proteste vietate ai seggi. Allora, voi pensate che per esempio in Italia, negli Stati Uniti, si possano fare delle opposizioni e delle proteste ai seggi durante il voto? Ma io penso che sia un po' complicato, non mi ricordo esattamente com'è la situazione, però penso che fare delle manifestazioni mentre si va a votare in qualsiasi paese occidentale sia impossibile. Seconda domanda che mi faccio, assolutamente non per giustificare, l'autocrazia di Putin, è che facciamo? Pensiamo che queste elezioni russe siano delle elezioni chiaramente molto poco democratiche e quindi non abbiamo a che fare con Putin e ci dimentichiamo che però nello stesso momento noi andiamo, anzi supportiamo per esempio regimi come quelli degli Ayatollah in Iran dove non parliamo neanche di elezioni o quelli cinesi dove non parliamo neanche di elezioni. Nel senso, voglio dire, purtroppo la realpolitik occidentale fa sì che si discuta con tutti quanti indipendentemente dal sistema elettorale, dal sistema democratico che rappresenta quei paesi, giusto o sbagliato che sia, è quello che avviene. Quindi il problema qui non è tanto il sistema elettorale che oggi come ieri vede Putin piuttosto allergico all'opposizione, ma evidentemente quello che sta succedendo in Ucraina. Mi sembra che questo sia il punto fondamentale. Poi dopo ci possiamo appellare a tante altre cose, ma non è esattamente questo. Cosa ci dice Antonio Conte? Ecco il braccio destro della Meloni, fa il programma Zuppa e Quarta Repubblica perché il tuo governo ha finanziato Mediaset, vergognatevi, altrimenti andavate al mercatino a vendere. Allora Antonio, noi forse, questo è un commensale, Antonio Conte, e dovete sapere che questo commensale dice che la Zuppa e Quarta Repubblica il governo ha finanziato e si dimentica l'H di ha finanziato. È un po' il livello, di quelli che fanno gli oppositori, i troll. Quindi Antonio, l'H, ti prego, l'H. Sei più credibile, se non commetti errori di ortografia da terza elementare, Antonio Conte, che dice che noi siamo finanziati dal governo Meloni e ti ricordi l'H, sei un filo più credibile, no? Perché questo signore oggi fa questo attacco alla zuppa perché ha letto il Fatto Quotidiano e il Fatto Quotidiano proprio ieri ci spiegava la bellezza degli elettori del Movimento 5 Stelle, degli Antonio Conte, gente seria, anti-establishment, che vuole onestà. Io ti vorrei ricordare, Antonio Conte, onestà è con l'accento finale sulla A finanziato. finanziato con l'H, ma non perché io ce l'abbia con gli sgrammaticati, ma perché io mi rendo conte che ci sono dei coglioni come Antonio Conte che pensano che io sia finanziato dal governo Meloni, ma non riesce la sua famiglia a finanziare una scuola dell'obbligo per ricordargli che si deve mettere l'H. A Ugg, a Elvezia, che bel nome, Parodi, Alvezio, scusami, Elvezio Parodi. Seconda notizia, direi molto più grave della giornata. Riguarda la vicenda di questa nave che è stata alla deriva per una settimana e in questa nave sono morti 25 persone, un dramma nel Mediterraneo, 50, dice invece qualcun altro, sarebbero migranti morti di sete e di fame. Il manifesto, il manifesto dice: salpati dalla Libia in 85 alla deriva per 7 giorni, salvati in 25, quindi questo caso sarebbe addirittura 60 i morti, salvati da Ocean Viking, che è però la stessa nave, dice il manifesto, che ora è sotto processo a Brindisi. Poi però vai a leggere bene Repubblica, che su questa cosa ovviamente interviene, anche perché si tratta di persone che muoiono di fame, di sete nel Mediterraneo, vi danno il senso della drammaticità di quello che avviene. Purtroppo avvengono queste morti durante le traversate del deserto, in Libia, in Tunisia, e nelle zone che cercano di essere il ponte verso l'Europa e verso una prospettiva che purtroppo non si verifica per questi immigrati, forse glielo dovremmo spiegare, perché poi quando arrivano in Italia siamo tanto bravi, si fa per dire, ad accoglierli, e non lo siamo, e poi però a gestirli lo facciamo fare diciamo alle squadracce dei criminali. Però c'è una novità, e cioè che secondo la Repubblica ci sarebbe una nuova rotta che va alle Canarie. Allora state sereni. Come direbbe qualcuno, se vanno alle Canarie ci sarà sicuramente, Giorgio Arnaboldi, grazie per il tuo badge, ci sarà la reazione del governo progressista di Sanchez, che sarà molto più dura di quella che noi possiamo permetterci, perché ogni reazione di un governo di destra diventa cutro, ogni reazione invece di un governo come quello Sanchez, che addirittura si fa votare l'amnistia e fa quello che sapete, invece è una reazione che è accettabile, democratica e comunque poco attenzionata, come dicono quelli della questura, dai giornali italiani. Terzo tema di giornate, il fisco. Il fisco, ci sono un paio di notizie che vi segnalo. La prima è quella con cui apre il Sole 24 Ore: ci sarebbero delle fabbriche di falsi italo-cinesi, cioè delle bare fiscali, delle aziende che fatturano finte, che fatturano e ti permettono di scaricare l'IVA. La faccio semplice. Intanto ringrazio per il badge Claudio Bellini Group. Quello che fanno queste aziende è una frode fiscale, ma la cosa nuova è che queste aziende sarebbero italo-cinesi, e quindi sai, vattene a trovare gli italo-cinesi. Poi c'è un'intervista su Quelle della Sera al vice ministro, cioè l'artefice di questa riforma fiscale, che è Leo, e che però getta la palla avanti, e lo stanno facendo da un po' di giorni, perché fatto il primo step di questa riforma fiscale, l'hanno sempre detto, in 5 anni la riforma fiscale dovrà essere un po' più complessiva. La seconda parte della riforma fiscale, dice il vice ministro sul Corriere della Sera, è una riforma fiscale che è pronta a tagliare le imposte a chi dichiara redditi superiori ai 50 euro, cioè alla cosiddetta classe media, che questo governo si è bellamente dimenticato, ma che il governo non passa ormai un minuto per dire che cercherà di accontentare. Il punto fondamentale sempre è che l'ottimo lavoro di Leo, che va nella direzione giusta, non è poi in realtà compensato da questo governo nella necessità fenomenale, straordinaria, di tagliare le spese. Cioè, siamo molto bravi a dire non aumentiamo molte imposte, questo almeno la destra lo sta facendo, ma non riescono mai a determinare come si devono tagliare le spese per poter far sì che questi tagli di imposte siano durevoli. Io vi segnalo che ci portiamo un po' avanti. A settembre-ottobre del 2024 il governo italiano Meloni dovrà, sempre che resista, ma mi sembra che resista, dovrà recuperare, ancora prima di fare la finanziaria, 15 miliardi mantenere ciò che ha già fatto nel 2023, cioè nel 2024, scusatemi, cioè la riduzione del cuneo fiscale, 10 miliardi, e circa 5 miliardi e mezzo della riduzione IRPEF che è stata finanziata per un solo anno per le fasce più deboli. Quindi già parte con 16 miliardi in meno, che non derivano dagli accordi europei, non derivano dal nuovo patto di stabilità, derivano semplicemente dal fatto che gli sconti fiscali del 2024 sono finanziati per un anno, per rifinanziarli nel 2025 già si parte da meno 15 miliardi. Loris Lord Catalan, grazie per il tuo badge. Ed è un tema altrettanto fondamentale. Nel frattempo, invece, così non la pensano al domani i giornali di Benedetti, che di finanza e di fisco se ne intende, e Felice, l'economista di sinistra estrema del giornale, anche se qualcuno della Fondazione Einaudi lo potrebbe definire un liberale, dice che una certezza c'è in Italia, e cioè che l'evasione non è mai stata così conveniente, e solo per una categoria, i 5 milioni di autonomi. Ecco, quando voi vedete che ci sono questi, gli economisti, Fornero, i Felice, il Domani, che sono convinti che gli autonomi siano ancora la grande causa dell'evasione in Italia, non comprendendo che il dipendente, quando fa i lavori in nero, è un autonomo, o che l'autonomo alla fine, anche con la flat tax, cosa che non è chiaro a Felice, ha anche 20-25% di contributi, quindi alla fine va a pagare delle imposte pazzesche. Bene, tutto questo detto, se noi ancora pensiamo che l'idea di questi sia quella che ci sia spazio per far del male ancora a quelli che oggi pagano le tasse, dipendenti e autonomi che pagano le tasse, allora voi capite bene che dovremmo accontentarci di un governo che, come Leo, cerca di semplificare le cose. Il Messaggero invece parla di una questione molto tecnica rispetto alle imposte, ed è molto semplice, cioè che è escluso dall'ISEE l'assegno unico che viene dato ai figli, perché io attengo un assegno per i figli, fa parte del mio reddito, e in una serie di paradossi per cui il cane che si morde la coda, cioè il contribuente che si magna il suo IRPEF, cosa succede? Che io, nonostante i contributi che ricevo, aumento la mia ricchezza presunta e quindi non ricevo quei contributi che in realtà mi sono fondamentali. Insomma, è una follia, ed è molto chiaro il senso di quello che vuol fare il governo in questo. Saverio Benavoli, se si pronuncia così, bisognerebbe obbligare tutti gli enti pubblici a rendicontare tutte le spese ogni fine anno, fornendo delle motivazioni. Non è sbagliata come idea, ma bisogna capire come è fattibile. Giuseppe Scherini: ma Nicola, mi hanno detto che si può abbonare per contenuti esclusivi, quando è che hai aperto OnlyFans? Fantastico Giuseppe Scherini, io lo aprirei pure OnlyFans se ci fosse qualcuno che fosse minimamente interessato, diciamo, alle mie... Vabbè, non so cosa dire, però in realtà i contenuti esclusivi sono soltanto su Instagram, e poi sono esclusivi semplicemente perché non vanno negli altri media. Gianfranco Fini, mitico, il mio amico ottantenne, perché ogni volta bisogna per quelli che non lo sapessero, è un zuppista della prima ora, che mi dà il contributo, ed è uno straordinario contributo che sempre, mi sembra che da Santo Domingo, lui riesce a inviare. Benedetta, mi sembra che ci sia, pudenda, questo volevo dire. Quarta grande questione invece è quella che riguarda la politica, e su questo oggi vi faccio una sintesi, insomma, di tutto quello che dovete leggere sui giornali. Non perdete tempo, la zuppa vi serve esattamente a questo. Primo aspetto, il primo aspetto è Travaglio, che mi diverte da morire, perché Travaglio, essendo il portavoce, un po' come quell'altro Francesco Bei del PD, Travaglio di Conte, perché Francesco Bei direi che almeno è un portavoce organico del partito, mentre invece Travaglio è proprio un portavoce del singolo politico, cioè di Conte. Chi attacca Conte, cioè chi tocca i fili, muore sul fatto, e siccome Calenda ha toccato Conte, oggi c'è un pezzo di 50 righe, il fondo di Travaglio, tutto a sputtanare Calenda, che ovviamente si presta, come tutti quanti noi, a essere sputtanati, no? Basta da guardare i miei capelli che la gente dice: ma guarda questo come è sputtanabile. Ma la cosa incredibile è che questi manganellature ad persona ma vengono sempre in concomitanza di qualcuno che alza un po' il sopracciglio nei confronti di Conte, e oggi Conte viene vendicato da Travaglio. Quindi, se volete leggervi un insulto apertissimo a Calenda, che è considerato una specie di minus habens, beh, oggi Travaglio si esercita su questo. Un caffè da Fulvio Bonissoni. Grazie, grazie. Fulvio. L'altra cosa che vi segnalo è Salvatore Merlo, molto divertente oggi sul Foglio, perché Salvatore Merlo, il Merlo che mi piace, scrive: il PD su X, sulla piattaforma di Elon Musk, ha scritto: la destra sta occupando Rai 3. E dice tutto questo perché hanno assegnato 10 puntate estive a due giornalisti che non sono iscritti al PD. E beh, è un pezzo delizioso in cui sfotte addirittura la comunicazione pubblica della Schlein attraverso X, semplicemente perché due giornalisti in quel caso non sono iscritti al PD o non dicono, come posso dire, tutto quello che ti puoi immaginare che voglia il PD. Il Messaggero intervista, ed è un caso più unico che errato, capo di gabinetto di Palazzo Chigi, si chiama Gaetano Caputi. Io non pensavo che Gaetano Caputi parlasse. Io pensavo che non parlasse. Gaetano Caputi, io pensavo che fosse un'entità non parlante, un po' come Enrico Cuccia, un po' come Vincenzo Maranghi di Mediobanca, un po' come il vecchio del vecchio, un po' come tutti questi grandi che sono grandi personaggi, eminenze grigie, come quel libro bellissimo di Lorenzo Castellani che vi consiglio su Liberi Libri. Beh, insomma, queste eminenze grigie che hanno di caratteristica quelle di non parlare mai. Di fare ma non parlare, eppure invece ha parlato e ha detto una serie di cose molto interessanti, tra cui il fatto che i dossier di cui oggi si parla di meno e che hanno interesse sono un po' strabici perché guardano soltanto a una parte politica. E così come lui ripete una frase che ha detto la Meloni da noi a Quarta Repubblica, dicendo basta l'amichettismo, detto dal capo della macchina di Palazzo Chigi, è un segnale molto chiaro. E poi c'è la notizia delle notizie. Oggi, devo dire la verità, mi sembra che sia Dama sul Libero che ne parla, è la storia dell'Annunziata. Io non ci posso credere, io non ci posso credere, perché ieri un'ANSA, un'agenzia ovviamente che voi conoscete molto autorevole, non è la zuppa di Porro, e l'ANSA che cosa ha detto? L'ANSA ha detto che l'Annunziata potrebbe essere la candidata del Partito Democratico, candidata indipendente, la Foglia di Fico, candidata indipendente del Partito Democratico alle europee nella circoscrizione sud. Roba fantastica. La candidata del Partito Democratico è l'Annunziata, quella che se ne andò via dalla Rai perché non voleva avere a che fare con il governo Meloni. E tutti piansero, la Rai è occupata. No, se è andata via lei! E poi che cosa ha fatto? Si è candidata col Partito Democratico. Io non ci posso credere, perché come ricorda Salvatore Dama, grazie Elisabetta Toffi per il tuo contributo di 2 euro, come ricorda oggi, mi sembra Dama, sul Libero, lei aveva detto mesi fa, quando si era dimessa dalla Rai e si diceva sì, si dimette perché farà la capolista alle europee per il Partito Democratico, lei disse: non mi candiderò mai e poi mai. E poi si candida come capolista. Allora, io non ci credo. Fino a che non vedo l'Annunziata candidata come capolista del PD, io devo dire la verità che penso che sia una cosa fuori dal mondo, perché la smentita dell'Annunziata era clamorosa. E comunque un giornalista che si candida è sempre una piccola preoccupazione per me. Ricolfi fa un pezzo bellissimo sul Messaggero in cui ci parla del femminismo riprendendo un pezzo della Löwenthal che diceva: le donne l'8 marzo manifestano non per le donne ma addirittura per dei regimi come quelli di Hamas o comunque quelli dei fondamentalisti che odiano le donne, e c'è un antisemitismo in quelle piazze, scriveva la Löwenthal sulla stampa, mostruosa. Riprende quel pezzo Ricolfi e aggiunge: sì, certo, c'era anche quella roba là, però il punto vero è che il femminismo di oggi ha perso l'universalismo. Il femminismo di oggi sono delle comunistelle anni 70 che pensano essere ancora nel film di Verdone. Questo sembra. Il Feltrino fa un pezzo, come spesso avviene, che vi consiglio, perché sono successe due cose recentemente nella sinistra. Questo consigliere comunale di Milano, che si chiama Nahun, del Partito Democratico, si dimette dal Partito Democratico perché dice: ragazzi, voi non potete accettare, noi del Partito Democratico, quello che sta avvenendo nelle piazze contro Israele, siamo degli antisemiti. Giuseppe Gemma: non mi hanno cacciato ma nessuno mi ha trattenuto, non mi hanno candidata ma mi sono trovata in lista. Sei un genio, Giuseppe Gemma. Il punto è che Feltrino ricorda e associa le dimissioni di questo consigliere comunale del Partito Democratico, dal Partito Democratico, lo associa alle dimissioni del presidente dell'Associazione Nazionale dei Partigiani Italiani, Cenati, che si dimette dalla presidenza perché dice voi siete antisemiti. E la sinistra non può fischiettare, dice Feltrino sulla stampa, perché dice Feltrino su Israele, tranne la sinistra per Israele, che è quella di Fassino, che fa delle dichiarazioni che potremmo fare esattamente noi zuppisti, la sinistra è davvero ha una malattia seria e fa finta di non accorgersene. Vedete, la malattia invece è terminale per la Confindustria. Vi ricordate quando vi dicevo come sarebbe finita la Confindustria? La Confindustria ha una regola d'oro. Seguitemi bene. Se tu hai un incarico di vertice nella Confindustria, è molto probabile che sei il figlio scemo di una grande famiglia imprenditoriale, oppure l'azienda non ce l'hai. In Confindustria c'è un club verdurin di persone che decidono chi deve diventare il presidente, che è fatto da Marcegaglia, Abete, da quel potere lì romano che fuori dalla Confindustria verrebbe trattato come si tratta un mendicante, purtroppo, nelle nostre piazze ciniche di oggi, cioè senza nessuna considerazione. Invece in Confindustria, ma come stai presidente? Ma come stai vicepresidente? Ma ci vediamo al convegno di qua e facciamo il bissette di là e andiamo là e poi c'è il giornalista che mi prende e mi mette sotto pancia, vicepresidente di Confindustria, che hai fatto la vita? Un cazzo! Ma cosa sei? Vicepresidente della Confindustria. Quindi per emergere in Confindustria bisogna non aver fatto praticamente un cazzo nella vita, se non aver partecipato, oggi non è sempre stato così, se non aver partecipato a tanti convegni della Confindustria. Quando i politici capiranno che partecipare alle assemblee della Confindustria è tempo perso, sarà troppo tardi. Il punto sostanziale, perché i politici in questa maniera legittimano la Confindustria, questi quattro sfigati si legittimano a vicenda. Quelli che lavorano non sono là, chiaramente, oggi purtroppo. Allora, secondo voi, se tra i candidati della Confindustria c'è il fratello che non lavora in azienda e che è dipendente dagli aiuti della bolletta di Stato che si chiama energia fotovoltaica, cioè Garrone, se c'è Garrone, amico della Marcegaglia, 30 anni in Confindustria, si è fatto più rapalli lui di nonna Giuseppina, di Mariangela, la mitica straordinaria focaccia di Portofino, cioè a Portofino c'è Mariangela, un'istituzione, a Portofino c'è Puni, un'istituzione, a Portofino c'è Ugo, un'istituzione, a Portofino c'è la taverna del marinaio, un'istituzione, e fermo là. E poi che cosa c'è a Portofino? C'è l'assemblea dei giovani di Confindustria, solo che non si magna, non è buona, non è famosa, ma invitano un po' di gente. Se tu partecipi all'assemblea della Confindustria sin da quando hai 18 anni, perché in azienda non ti vogliono, c'è molta probabilità che tu diventi presidente della Confindustria, motivo per il quale diventerà Garrone presidente della Confindustria. Orsini, che ha un'azienda e quindi qualcosa c'è da fare, lo stanno infangando, le Ferrari, non Ferrari, eccetera, Orsini non potrà vincere perché c'è Garrone, c'è Arpisella, c'è Marcegaglia, c'è Abete, c'è questa cricchetta di gente che non può mollare Confindustria sulle 24 ore e Luis. Allora, la cosa che mi chiedo, chi è che era che stonava? Quello che io pensavo che potesse essere il migliore presidente della Confindustria, uno che si chiama Gozzi, che lavora nell'acciaio, che quando tolsero ai Riva Taranto fece un casino della Madonna e nessuno se la cagò, un uomo che lavora nelle imprese, che fattura un botto di soldi, che la mattina tocca che vada a lavorare. Ecco, c'era questo candidato, come un tempo c'era uno a Roma che non hanno neanche fatto candidare, c'era questo candidato, poi c'è Garrone, e che succede? Il candidato Gozzi non ottiene il risultato per poter partecipare alla scelta finale. Se votassero veramente quelli che lavorano, ovviamente Gozzi sarebbe presidente della Confindustria, ma come avete ben capito, nella cricchetta e nel salotto di Madame Verdurin non c'è spazio se non per questi. Cosa vediamo qua? Lui stona a tutti questi qua, ma Gozzi, sì, l'hanno già fatto fuori, chiaro, l'hanno già fatto fuori, anche quando vengono a Capri fanno ridere i polli, tutti saltati, sono imbarazzanti, sono d'accordo con voi. E poi questo, vedete, non nasce da un pregiudizio anti-impresa. Io amo le imprese, amo gli artigiani, amo i commercianti, amo l'intrapresa italiana. Quando vai in questi luoghi, cosa vedi? vedi soltanto gente che pensa di essere il nuovo presidente, il vicepresidente. Ci sono 14 vicepresidenti in Confindustria, c'erano 14 carte di credito prima che Bonometti non le facesse fuori. Gente che va, è il responsabile della cazzo di internazionalizzazione, è il responsabile dell'ambiente, il responsabile dell'energia, il responsabile dei gabinetti dell'autogrill, il responsabile dell'amministrazione del Palazzo dell'Euro. Quello che conta in Confindustria sono soltanto le associazioni che rappresentano verticalmente i settori, tutto il resto è noia. L'altro giorno sono andato a una cosa straordinaria della Confindustria che si occupa di dispositivi biomedicali, lì non ce n'era uno che non avesse un'azienda, non ce n'era uno che non aveva una richiesta giusta da fare, non ce n'era uno che non conoscesse il mercato. Quelli sono gli imprenditori. Poi dopo vedi questa roba qua. E oggi i giornali celebrano la fine della candidatura di Gozzi. Tutte queste responsabilità saranno profondamente ricompensate. No, penso che loro non prendono soldi. I soldi devono trovare poi delle partecipazioni, degli incarichi che poi ti danno per portare a casa quattro soldi. Quando succedono i guai, i responsabili non si trovano. Pippo Piras, lapo il cane in Confindustria, sai che stile. Nick, felice weekend. Grazie Elisabetta. Anche in Ucraina non si fanno elezioni e l'opposizione è scomparsa, dice Maria Paola. Concludendo così come abbiamo iniziato, cioè col titolo del Corriere della Sera. Vi do appuntamento come sempre con la zuppa di porro. A domani, ciao.